Sì, se puoi far partire la slide, la prima slide, Maria Daniela, il donarci nostro agli altri e all'altro, che sarebbe poi Dio con la A maiuscola, è un riceversi, è preceduto da un riceversi che è sempre dall'altro e dagli altri. Prima di tutto Dio, noi ci riceviamo da Dio, sia per quanto riguarda l'esistere, e che per quanto riguarda la nostra possibilità di realizzarci come progetto, come senso del significato profondo che vogliamo dare alla nostra esistenza. Ecco, questo donarsi e questo riceversi dall'altro, io non vedo ancora la diapositiva, non so se mi sentite.
Sì, ti sentiamo. Adesso
Ma non
arriva.
vedo la
Adesso
diapositiva
arriva,
per...
adesso arriva.
Grazie, eccola qua, grazie, così posso procedere. Ecco, è un riceversi secondo quello che io ho inteso, non dalla mia intelligenza. Non è che parte dalla mia intelligenza la volontà di donarmi all'altro o la mia capacità di accoglienza per cui io riesco a capire che in realtà non c'è donarsi che sia anche contemporaneamente riceversi. Se non capisco innanzitutto che non è vera la frase di Cartesio, scusate se faccio una citazione filosofica, il cogito ergo sum, lo diceva anche Bepi Milan, io penso, dunque esisto, ha, come dire, disastrato, ecco userei il verbo disastrare, la comprensione che di sé ha l'uomo occidentale, facendone un asserto di tipo scientifico che poi è stato attuato in maniera tecnologica anche a danno di altre culture, di altri popoli, soprattutto immaginate la conquista delle Indie, con la trasformazione di interi mondi culturali che non conoscevano se non per certi aspetti rituali la violenza, parlo dei Maya, ad esempio, a contatto con l'uomo occidentale spagnolo, di fatto, che sarebbe stato cristiano, tra l'altro, conoscono soltanto la distruzione e non ricevono se non, e non è poca cosa però, l'annuncio del Vangelo perché c'era qualche santo frate che andava ad evangelizzare. Ma la cultura occidentale che si basa sul io penso, sul io cogito e esisto perché penso, si pone proprio dall'altra parte, all'opposto della galassia, rispetto alla cultura del dono. E che viene da chi? Dallo Spirito Santo, ripeto, che ci è stato donato da Gesù sulla croce quando muore, grida e poi dona il suo spirito. Voi sapete che, vai pure avanti con la slide, che in questi ultimi giorni in Chad è successo un fatto che riguarda un nostro conterraneo, questo è un vescovo, probabilmente il più giovane vescovo italiano, Christian Carlassarre, che è stato colpito, per fortuna alle gambe soltanto, e che però nella sua testimonianza ha dato il segnale di come va capito il dono. Perché io posso pensarmi capace di essere dono ai fratelli, di essere dono agli altri e di ricevere il dono dei fratelli e il dono che gli altri sono per me, non solo quello che loro mi fanno come dono, mi donano il tempo, la presenza, eccetera, ma loro sono, gli altri sono un dono per me. Perché di fatto faccio l'esperienza di San Paolo, che l'ha sintetizzata anche nella sua esperienza di questi giorni, il vescovo Christian, quando sono debole è allora che sono forte. Scendi pure di una slide e vediamo soltanto la parte che c'è in basso, in neretto. Questo grande monaco che è André Louff, lui ha lasciato questa terra nel 2010, dice: la grazia non viene a innestarsi sulla nostra forza e sulla nostra virtù, ma unicamente sulla nostra debolezza. Allora basta ampiamente e noi siamo forti solo quando la nostra debolezza ci diventa evidente. È il luogo benedetto in cui la grazia di Gesù può sorprenderci ed invaderci. Voi ricordate l'inizio di questo corso, i primi due appuntamenti, sul concetto di limite. Non è che il limite è un concetto filosofico. Forse qualcuno ha intuito che c'è sotto molto di più che una categoria per cercare di spiegare le cose. Dietro alla parola limite possiamo benissimo riconoscere la parola debolezza, la debolezza costitutiva della persona umana che si percepisce come creatura, purtroppo non creatura nel senso originale del termine, cioè perfetta, ma creatura danneggiata, oserei dire scheggiata, con le crepe del peccato originale che ognuno di noi sente dentro di sé. Di solito, quando noi pensiamo a queste crepe, pensiamo a una cosa negativa, diamo un termine, ad esempio, i miei difetti o i difetti dell'altro. Dovremmo convertire un po' la nostra comprensione delle cose, perché paradossalmente ci dice San Paolo che proprio quando io faccio l'esperienza della mia debolezza e nel momento in cui questa mi diventa addirittura evidente, poniamo il caso della salute, la malattia che sopraggiunge, l'invecchiamento, eccetera, o anche il caso dell'incomprensione profonda da cui mi sento danneggiato nel momento in cui entro in un conflitto, giustamente Beppe Milan sottolineava anche l'aspetto della lotta con l'altro, no? Ebbene, in quella debolezza che io percepisco dentro di me, c'è la radice, per la possibilità dunque, per esaltare al massimo la possibilità di prendermi cura di me medesimo, di prendermi cura degli altri, di prendermi cura della vita e di riuscire a imparare di nuovo ad amare. Però la debolezza, come tutti i concetti umani che noi usiamo, ha due facce. C'è una debolezza che non c'entra niente, sempre San Paolo, io mi riferisco a lui, è la debolezza dell'uomo vecchio, quello riempito di passioni, che segue solo i suoi istinti, il suo egoismo e non crede assolutamente all'ipotesi eversiva di Chiara Lubich. Vi prego di considerare per certo che dentro ciascuno di noi qua che ascolta c'è qualcuno, cioè il nostro uomo vecchio, la nostra donna vecchia, che non crede assolutamente a Chiara Lubich. È meglio dircelo francamente. E con questo personaggio noi a volte veniamo a patti, io parlo per me qua, è ovvio, io vengo a sono tentato di scendere a compromessi.
Claudio, bene, sì? Claudio, devi scendere a compromessi anche sul tempo.
Grazie e arrivo alla fine. Qual è l'alternativa? Dire di sì all'uomo dallo spirito mite e in pace. Lo dice la prima lettera di Pietro, se vedete in rosso. La traduzione è mia perché il greco è uno dei brani più difficili del Nuovo Testamento e ci ho lavorato 3 giorni per ricostruirla, ma non sono d'accordo gli esegeti, per cui io ho deciso di mettere la mia. Ma l'intimo di un cuore umano avvolto nell'incorruttibilità di uno spirito mite e pacifico, proprio esso è il valore inestimabile agli occhi di Dio. Notate, è l'intimo del mio cuore, il cuore di cui ci ha parlato prima Beppi, che deve sperimentare l'avvolgimento, l'essere avvolto dall'incorruttibilità, dice San Pietro, di uno spirito mite e pacifico. Come fai a fare questa esperienza? Devi assolutamente lasciare lavorare lo Spirito Santo dentro di te, vivere lo spirito delle beatitudini, imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro, riposo, vuol dire, per le vostre anime. E riferirsi al modello perfetto che è Maria di Nazareth. Tutto il resto lo troverete nel sito, perché ci sono altre 2 slide, ma possono passare in secondo momento rispetto alle domande che adesso ci aspettiamo da voi. Grazie.
Grazie Claudio. Grazie del tuo perfetto anche tempismo. Ecco, e cuore di vedere nel sito la continuazione delle tue slide. Ecco, allora introduco questo momento di domande Ecco che mentre parlo potete continuare a scriverle preferibilmente nelle chat se vi è possibile, così abbiamo poi la possibilità di raggrupparle con il copia e incolla. Ecco. Allora, intanto finché qualcuno pensa a delle domande per Claudio, ci sono già arrivati due input per Betty Milan. Allora, non vedo chi in questo momento, chiedo di chiudere i microfoni, chi non parla adesso. Ecco. Allora, da Roberto Di Pietro dice: ecco, Anchise in fuga porta con sé la spiritualità. Credo che tutte le cose bellissime che hai detto tu, Beppi, con la tua solita chiarezza, si possono realizzare solo, sottolineato, portando sempre in cuore, sempre vivo, il rapporto con l'Eterno, vivendo sempre, ogni attimo, l'ideale dell'unità. Ti farei già anche la seconda domanda, Beppi, se hai la possibilità di appuntarti così per non interromperti, ecco. Sergio Rizzato scrive: tu dici che la nostra è un'identità dialogica, trinitaria. In quale modo, secondo te, noi volontari e volontarie possiamo esprimere concretamente l'identità? A te la parola.
Allora vi ringrazio di questa sollecitazione, Roberto e Sergio in particolare, e dico subito che la bellezza di questo momento è il dialogo, non tanto naturalmente la presunzione di avere delle risposte, no? Ma stiamo dialogando insieme. E sì, dicevo la spiritualità accennando proprio a quella immagine, vorrei dire laica, ma religiosa e universale dell'essere umano, che vedeva l'anziano con la spiritualità, direi, in mano, ma quella spiritualità che passa di generazione in generazione, ma lì era portata in alto come fosse, come dire, la bussola che guida e la compagnia profonda che ci guida, no? Allora questo direi che è importantissimo per l'essere umano, che spesso ha la presunzione, come dire, egocentrata e narcisistica, di essere il self-made man, colui che si fa da solo, no? A prescindere. Ma invece la bellezza, e lo diceva anche Claudio poco fa, è quella che noi siamo figli e che abbiamo una paternità e che abbiamo un'eredità. Tutto quello che noi siamo, siamo un'eredità che ci è stata data e che implica l'umiltà di sentirci, come si diceva te prima, di sentirci humus, terra, ma terra benedetta, terra dove germina la luce e la vita, perché questa ci è data, come è data dall'alto, la terra, ciò che germina nella natura, no? Ma allora è importantissimo questo essere terra, l'umiltà, sapendo però che abbiamo una chiamata, una vocazione dall'alto e dal profondo, che implica allora l'oltrepassamento, implica allora la ricerca di questo dialogo che va al di là e al di sopra e al di sotto in profondità rispetto a noi, che non dobbiamo accontentarci delle nostre misure, non dobbiamo accontentarci delle definizioni riduttive che ci vengono date da un mercato, dal fatto che noi siamo dei mattoni, il fatto che noi siamo dei numeri. No, noi siamo baciati dalla grandezza della divinità di cui siamo figli. Ecco, e allora l'essere tra di noi ospiti e ospitali, anche nel senso concreto del termine, significa sentire che abbiamo ereditato qualcosa, la nostra identità e la nostra casa che ci è stata data e che allora è la casa della fraternità, perché la fraternità è ciò che è figlia della paternità. Ecco, allora il sapere che c'è il padre è una grandissima, come dire, dimensione identitaria, perché altrimenti rischieremmo di essere privati
di questa sfida dell'oltrepassamento, che è difficile, che non ci placa, che implica un'inquietudine bellissima della ricerca e dell'oltrepassamento, ma questa è la bellezza della vita. L'accontentamento nella bulimia materialistica che sembra darci tutto è in realtà un tradimento del nostro dover essere. E quindi questa è una grande sfida. L'identità dialogica di cui ci parla Sergio, come viverla tra di noi? Prima di tutto, logicamente, essendo incontro tra di noi, nel micro della nostra relazione, per esempio nel nostro nucleo, nel nostro a tu per tu, molto concreto, ma che è una sfida perché l'altro, chiunque altro, è la sfida del fratello che ti è messo vicino da questa paternità che ci vuole fratelli, appunto. E i fratelli dialogano, non hanno quell'interposizione, quella frattura tra di loro, dovrebbero. Quindi dovremmo superare il complesso di Caino per essere figli della relazionalità fraterna di cui ha parlato Gesù e che ha detto siate uno, essendo ciascuno però unico, diverso, e ci ha insegnato ad essere comunione. Comunione vuol dire cum munus, mettere insieme il nostro valore e i nostri valori. Ma certo, come dicevo prima, in che senso essere dialogici? Dialogici non solo tra di noi, sarebbe una distorsione, certo, ma la dialogicità è sempre l'apertura all'altro da sé. Quindi il nostro nucleo, il nostro gruppo, la nostra famiglia è dialogica e noi siamo dialogo, se a partire da questo micro che siamo, siamo comunque apertura. Apertura a livello sempre ampio. È quello che ha voluto Chiara, che è partita da lì, da un piccolo focolare in via Cappuccini a Trento, e spesso lo vedo, una micro casetta, ed è diventata la casa, è diventata il mondo. Ecco, è questa la nostra dialogicità. Quindi tra di noi essere capaci di questa relazione fraterna con i segreti del dialogo e dell'arte di amare, sapendo che questa è la condizione che deve aprirsi anche al dialogo con l'altro da noi. E la creatività nasce dall'incontro delle diversità e delle differenze. Quindi l'incontro con lo straniero, con lo strano, con la stranierità, con l'altra cultura, è ciò che può creare, generare qualcosa di nuovo, perché la generatività nasce dall'incontro delle diversità, come la vita nasce dall'incontro delle diversità. Ho visto prima Giulio Vallese, e che sa cosa significa nascere, far nascere, la vita nasce da quello, e sappiamo cosa sia. Come pure ho visto tanti altri, dovrei nominarvi tutti, ma è un abbraccio che naturalmente si sconfina. Ma grazie di queste riflessioni.
Continuiamo con altre riflessioni, Beppi, no? Tu dici che è la prima volta che sento parlare del nero così bene come ne hai parlato tu nel tuo libro. Hai detto che nessun colore è clandestino, neanche il nero, che ha la missione di essere un regalo di luce per gli altri. Forse è il colore meno occidentale, ma tu l'hai saputo, forse per la mondialità del tuo cuore, l'hai saputo raccontare così. Ti leggo alcune altre riflessioni, domande, e poi mi sembra che Esther abbia la mano alzata. Allora, e abbia richiesto di parlare. Provo a leggerti queste domande, chiedendoti se hai la capacità di sintetizzarle poi, dando così la parola a tutti, e poi diamo la parola ad Esther. Allora, allora dice Beppe della Sardegna, dice: siamo sicuri che ognuno di noi è oggetto di cura? Poi Fabiola, che voleva chiederti di approfondire qual è la differenza tra interumano e interpersonale. È importante tenerne conto considerando il nostro cercare di vivere il carisma di Chiara. Beppe dice anche che forse sarebbe più corretto parlare di soggetto di cura. Marina dice: ci hai mostrato molto chiaramente come deve essere il dialogo e la relazione tra noi volontari. E ringrazio Claudio, l'ha colpito la debolezza che lascia entrare la potenza di Dio. Sereno dice: hai parlato di sovversività del dialogo. Come attuare oggi questo cambiamento in un tempo in cui si parla di pensiero debole, di pensiero fluido? Ecco, poi vorrei, allora chiedo se facciamo una cosa, mi concedo l'onore e l'onere di decidere, chiedo a Beppe di rispondere a queste domande.
Bene, grazie. Allora un grazie grandissimo a Beppe, vecchio giovane amico dalla Sardegna. Certo, hai ragione di dire che noi dovremmo dire essere soggetto di cura e non oggetto di cura, no? E in realtà, come dicevo a un certo punto di passaggio, la bellezza non è tanto, come dire, dare delle cure, impartire delle cure o fruire di cure, ma essere cura. L'essere cura diventa di per sé, diciamo, capace di riconoscere la soggettività altra dell'altro, e attraverso il mio essere cura, con tutte le competenze che implica, perché se sono un medico ho bisogno di essere cura con la mia persona, che anche mette in atto delle competenze. Ok, però in questo modo io do la cura più profonda e più vera all'altro, perché la cura poi è una cura integrale. Ecco, siamo sicuri, dice, di essere cura o che ci sia la cura? Io dico di no, non siamo sicuri. È sempre un desiderio. Desiderio vuol dire dalle stelle, qualcosa di alto che ci sfida. Desiderare di essere cura e desiderare che il nostro mondo sia cura. Che il mondo che stiamo vivendo oggi con la nostra pandemia sia cura.
C'è qualche problema tecnico, forse?
Sì, ha un po' di calo di linea.
Vero?
Direi che potrebbe rispondere Claudio intanto. E proviamo a contattarlo e vedere se si ricollega. Perché è proprio scomparso. Va bene, provo via WhatsApp. Claudio, puoi fare te, che c'era una domanda per te, dai, intanto. Cosa dice Stefano?
Mi ricordi qua. Allora, Marina, che l'ha colpito molto la debolezza che lascia entrare la potenza di Dio.
Sì, diciamo che nel momento in cui noi pensiamo a noi stessi, di solito pensiamo, ad esempio, che per lasciare agire Dio, lo Spirito Santo, in ciascuno di noi, dobbiamo fare appello alle nostre virtù, al nostro impegno, alla nostra capacità di fedeltà ai doveri quotidiani. La riflessione di San Paolo ci porta a credere invece che non è tanto una questione di merito, e cioè di guadagnarsi presso Dio, quel credito, di guadagnarci presso Dio, quel credito che ci consentirà di ottenere che Lui trasformi la nostra umanità da un'umanità di tipo egoista, l'uomo vecchio, a un'umanità di tipo oblativo. La riflessione, un'umanità di tipo dell'uomo nuovo, la creatura nuova, che in Gesù Cristo diventa capace di farsi dono agli altri. Questo è il significato della parola oblativo. In verità bisogna invece partire proprio da un'operazione di umiltà, come suggeriva Beppe Milan, e io lo mettevo alla fine delle mie slide, ma non è stato possibile andarlo a vedere, e lo vedrete, proprio perché stranamente Dio, quando decide di farsi uomo, decide di intraprendere la strada della debolezza. E cioè è un motivo proprio che è nascosto nel mistero di Dio, che per salvare noi e per farci suoi figli non intraprende la via della potenza, la via della gloria, la via dell'onore, delle vittorie, eccetera, come sarebbe stato normale per un greco, per un ellenista del tempo di Gesù, ma intraprende la via dell'annichilimento, dell'annientamento. La parola greca è kenosi, kenosis dunque, vuol dire che Gesù, che è Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, sceglie di obbedire al Padre per amore e diventa nulla. L'umanità, la creatura umana rispetto a Dio, è veramente un nulla, ma può essere un nulla che decide di essere amore. Questa è la cosa sconvolgente. Cioè, dentro al concetto di debolezza che c'è in San Paolo, c'è anche tutta la potenza della capacità che Gesù ha dato a ciascuno di noi, perché ha assunto la nostra stessa identica umanità. In Gesù non c'è un'umanità diversa dalla nostra. Non c'è il peccato, questo lo sapete. Però ci sono le conseguenze del peccato, tant'è vero che lui è morto in croce ed è morto sul serio. Che ne dicano i nostri fratelli musulmani, no? Lui il sangue l'ha versato sul serio, ha dato tutto, ma per fare questo aveva bisogno di fare l'immersione nella debolezza più totale. Perché questo? Io ho detto prima che è nascosto nel mistero di Dio, ma come teologo mi verrebbe da suggerire l'ipotesi che proprio quando io sono immensamente debole e mi riconosco tale davanti a un padre, io sono debole, ti offro solo la mia debolezza, posso offrirti solo questo, ecco che il padre non riesce a non reagire all'estrema debolezza di Gesù abbandonato in croce. Va bene, l'ha lasciato qualche ora nella tomba, sì, d'accordo. Non sapremo mai con quale sofferenza, però l'ha risuscitato, l'ha tolto fuori dalla morte. Quello che per Gesù è stato un'esperienza unica, che non si potrà mai immaginare applicabile a nessun altro essere umano con quel tipo di modalità, è la modalità della redenzione, deve accadere nel nostro presente. Cioè io quando mi sperimento debole, dice San Paolo, che mi sta, tra virgolette, vicino e mi sorregge nel pensare, è lì che sono estremamente forte. Cioè che divento forte di quella forza che lo Spirito Santo mi dà e mi dona, non solo perché io trovi il coraggio di superare la prova, ma perché trovi la possibilità e mi si apra la possibilità di testimoniare quel medesimo amore che Gesù ha manifestato sulla croce e sperimentare quella medesima risurrezione. Per noi in questo modo e in questo mondo significa vivere da risorti. Quante volte abbiamo sentito questa espressione da Chiara, ma non solo da Chiara, anche dai papi, eccetera, no? Come faccio io a vivere da risorto se non accetto la mia debolezza? E non solo non l'accetto, non la riconosco, addirittura tento di fuggire da essa invece di coglierne l'immensa possibilità. È una debolezza dunque da capire nel disegno personale che il Padre ha su di me, personalmente. Se io mi abbandono completamente a Lui, nel momento in cui sperimento la debolezza, posso abbandonarmi completamente al Padre. Ci vuole la fede, voi direte benissimo, faremo un bel salto triplo della fede, però facendolo per amore, il Padre non può stare immobile, non può stare fermo e ci riempirà di tutti i doni che il Figlio ha conquistato sulla croce per noi. Non so se ho reso le cose più difficili.
No, grazie, grazie Claudio. Deve essere arrivato anche Beppe intanto. Forse è rientrato.
Sì,
possiamo dargli la parola?
È rientrato.
Perché qui ho una linea debole dove abito e qualche volta ci sono questi inconvenienti, però penso di aver detto qualcosa rispetto all'interumano, interpersonale. Mentre restava ancora la domanda di Sereno Burato, io dico anche il suo cognome perché ben mi ricordo di te, Sereno, che diceva la sovversività del dialogo, no? E rispetto anche al pensiero debole, com'è il nostro pensiero. Ma io dico che il nostro non è il pensiero debole che non ha proposte, però non è neanche il pensiero forte, presuntuoso, colonialista di chi pensa di avere in tasca la verità, punto e basta, e che la scaglia come pietra intorno addosso agli altri. Noi siamo ricercatori, ricercatori di dialogo e di incontro in una prospettiva che ci fa sempre essere umili e poveri nella ricerca con l'altro, perché noi stiamo sempre cercando dentro di noi di essere quella verità che ci è stata donata, ma di esserne, come dire, coerentemente testimoni. E questo ci fa essere deboli, come diceva Claudio poco fa, ma anche questo diventa un pensiero forte, non nel senso della prepotenza, ma un pensiero forte perché dove questo pensiero diventa vita, l'alleanza pensiero-vita lascia il segno. L'alleanza pensiero-vita non passa indifferentemente nel mondo, lascia dei segni, insegna qualcosa. Ecco, noi l'abbiamo vissuto in noi, un pensiero che ci è stato dato e che se diventa vita, diventa qualcosa di forte, ma non di presuntuoso, non di colonialista, qualcosa che ci mette in viaggio con gli altri. Ecco, allora questo è sovversivo però, perché è una novità. Chiara ci ha dato una novità, che ci ha insegnato a camminare con questa forte debolezza o debole fortezza, non so come dire, ma metto insieme queste due cose, e che ci fa essere anche pensanti in questo modo ricco. Ok.
Grazie Pepi, grazie. Pare che Esther avesse la mano alzata, non so se voleva dire brevemente qualcosa.
Ecco. Allora, no, io volevo dire una cosa, che in questo periodo sto vivendo la stessa esperienza della debolezza e dell'essere forte. Proprio perché sono in uno stato di situazione di salute fragile, in questo periodo la debolezza mi ha portato a condividere con le volontarie del mio nucleo questa situazione, e nella mia debolezza ho trovato la forza. Questo lo diceva anche la mia psicoterapeuta, che diceva di trovare negli altri, nelle persone che ti vogliono bene, e soprattutto quelle che anche non del solo dell'ideale, no? Ma di trovare la forza di autostima. Di poter anche trovare la forza negli altri, ma anche di valorizzare se stessi, che tutto sommato, voglio dire, non ho fatto niente, tutto male, quello che ho vissuto. E non so se mi spiego. E questo che state dicendo stasera mi sembra di vivere questa stessa esperienza. Il down, l'up, il down, trovare la forza in Dio e soprattutto in Gesù abbandonato, questa forza. Non mi viene altro da dire, ma mi sembra questo che volevo sintetizzare.
Grazie Esther di questa tua testimonianza, grazie. Leggo altre due riflessioni arrivate sulla chat. Giusy, si ricollega una cosa che diceva prima Beppi Mila. La relazione passa dal farsi uno, ti ha insegnato Chiara. Il farsi uno mi sembra passi da un ascolto profondo con cuore libero. Ed era il passaparola di oggi. Mi sembra però che forse riusciamo in questo più con chi è esterno all'opera che non tra di noi. Leggo anche di Francesco Belluno: nel concreto la sfida del dialogo trova in me la fatica di porgere l'altra guancia. Come riuscire umanamente ad affrontare questa sfida? E poi c'era un'ultima riflessione di Maria Daniela di Verona, che non riesco attualmente a ritrovare. Chiedo a Maria Daniela se può dirla a voce, se hai il microfono.
Diciamo che la riflessione che ho fatto è che siccome siamo all'ultimo giorno di corso, no? Pensavo quali potevano essere i compiti che ci potevamo portare per l'estate e mi sembrava che era questo, di questo imparare a essere cura per noi e per gli altri, di essere dono per gli altri, no? Quindi che anche tutto quello che abbiamo ricevuto di formazione anche stasera, come non possiamo appoggiarci su nulla se non di essere noi dono per gli altri. Questo, insomma.
Grazie, Beppi.
Beh, intanto grazie a Esther, che ci fa capire come tutti in realtà siamo frammenti e siamo a volte specchi infranti, no? Però vi ricordate la bellissima arte giapponese di ricomporre i vasi frantumati con quelle linee dorate che fondano le cose? Allora noi potremmo essere questa opera d'arte ricostruita e rinata se ci mettiamo insieme come umili frammenti, lasciandoci, come dire, fondere dall'oro dell'amore tra di noi, che è poi Dio tra di noi. E a volte è difficile, ma anche l'identità si ritrova. Ci sono dei percorsi lunghi. Diceva, credo, beh, insomma, c'era la famosa frase «Mea nox obscurum non habet», «La mia notte non ha oscurità», e questa la citava spesso Chiara. Poi Giusi dice «Farsi uno ascolto profondo con chi è esterno a volte è più facile». E la sfida a volte è proprio con quelli che ci sono vicini, perché nessuno di questi li abbiamo scelti per natura. Ci sono i compagni di viaggio che ci troviamo nel nostro... A volte è più difficile riuscire a comprenderci, ed ecco che è la sfida dell'unità. È più facile avere un senso di unità con quelli che sono lontani, a volte, no? Ecco, qui ci sono da mettere in atto, tanto più coi più vicini, questa sfida dell'ascolto, capacità di ascoltarci. Nulla è scontato, anche in quello con cui siamo insieme da anni. E una delle più brutte cose che dicono anche i mariti e mogli sono sei sempre uguale. No, no, siamo sempre unici, diversi, chiamati a incontrarsi e ad ascoltarsi. Certo che è una sfida grande. L'unità è un bene prezioso che nasce da queste grandi sfide. Ed è la stessa cosa, simile a quella che dice Francesco. È una fatica, soprattutto quando si tratta con l'altro in generale, di porgere l'altra guancia. Ma noi viviamo spesso questa diffidenza, questa diffida, questa ostilità. E la sfida è stare in questa difficoltà, amare l'altro, accettare di porgere l'altra guancia. Questa è la grande sfida dell'amore, che normalmente, se sappiamo navigare in questo, passa dalla diffida alla fiducia. La fiducia è l'altro lato. Passare dalla diffidenza, dalla ostilità, attraverso la sfida dell'amore, alla fiducia, che è il possibile risultato quando tra di noi riusciamo a tessere dei rapporti autentici che passano attraverso il lungo rodaggio dell'ascolto e delle difficoltà. Quindi è una grande sfida. Ecco, questo dicevo. Per cui abbiamo sempre a che fare con i frammenti, la difficoltà, il buio, ma come si diceva prima, e questa è una grande idea, nell'oscurità ci sono spesso, come dire, le fessure di luce. C'è una grande canzone del grande cantautore Cohen che dice in tutte le cose c'è una crepa, ma all'interno e al di là di quella crepa si può intravedere la luce. E un grande pensatore, Florensky, diceva nessun muro e senza una crepa che ci permetta di vedere al di là. E questo è vita, e questo fa parte della vita. Quindi l'oscurità è quello che a volte ci fa risaltare la bellezza delle fessure di luce che ci sono, altrimenti non sapremo coglierle.
Grazie, Beppi.
se posso, Stefano.
Certo,
hai Claudio. Solo per rispondere alla battuta che ha fatto Beppi all'inizio, alla fine delle mie slide troverete l'augurio strada bianca con il punto esclamativo. Questo semplicemente era il saluto che rivolgevano gli uni agli altri coloro che camminavano viandanti nelle steppe infinite dell'Asia nel Medioevo. Perché? Perché immaginate voi stessi in questa immensità e l'unica possibilità di sicurezza è di vedere quel lungo serpente bianco fatto di polvere, di piedi, di uomini, di animali che per secoli tracciavano la via e che tu dovevi seguire se volevi andare in Cina o se dalla Cina dovevi tornare verso l'Europa. Marco Polo sicuramente si è sentito augurare strada bianca, per noi significa anche un'altra cosa, perché la strada bianca ci fa venire in mente una scia bianca e Chiara sa bene che cosa è questo camminare insieme sulle steppe dell'umanità di questo nostro tempo, sapendo che c'è chi ci ha preceduto, come Daniele Selva, che nell'ultimo, penultimo incontro era qui con noi, adesso lui è dall'altra parte, nella Mariapoli Celeste, però il suo entusiasmo mi ha commosso quella volta che ha rivolto alla Valentina Gaudiano quella domanda, è dall'altra parte, ma la strada bianca lui l'ha percorsa tutta. Con questo io vi ringrazio, ringrazio veramente il Beppi Milan che ha accettato la sfida e ringrazio tutti coloro che hanno curato questo servizio, perché alla fine è stato un gesto d'amore, spero che si sia potuto cogliere. E adesso ridò la parola a Pedro.
Allora, io, anche se a distanza, chiederei a tutti di fare un bellissimo applauso a Claudio, che è stato l'anima di questo corso. Ha lavorato...
Grazie. Grazie.
Che ha lavorato alacremente mettendo su i vari relatori, tenendo insieme questa compagnia che ha organizzato la parte tecnica, ma insomma bisogna ringraziare Claudio per tutto il tempo dedicato e la fatica per questo periodo. Siamo arrivati alla fine di questo corso. Adesso noi lasceremo aperto un altro paio di giorni la chat per le domande che vi possono venire, che poi noi manderemo a Beppi o a Claudio in base a chi saranno indirizzate. Volevo dirvi che questa sera ho fatto un errore medio, anzi abbastanza grande ma medio. Ho iniziato la registrazione della serata dopo la pausa musicale, quindi l'intervento di Beppi, diciamo così, no, non è stato registrato. Vabbè, adesso cercheremo di capire come recuperare, però le slide le abbiamo, dai. Allora, come diceva Maria Daniela, è compito nostro è avere cura degli altri e quindi noi siamo i divulgatori della serata di Beppi Milan, insomma.
E arriverà, Pedro, il dono di Beppi Milan.
Infatti... Ci ha fatto un dono Beppi Milan, non so se c'è ancora qui collegato, non lo sento, non riesco
sì,
a vedere.
Sì, ci sono.
Sì. Ecco, ha fatto un dono per tutti i volontari e le volontarie, che è proprio la copia digitale del suo libro. Ecco, avremo quindi modo di poter continuare a viaggiare con lui quest'estate, se vogliamo, leggendoci questo piacevole libro ricco, ricchissimo di tantissime citazioni, poesie, canzoni. Bello. Ve lo manderemo tramite, in qualche modo,
email.
Vero? Ecco, non so.
Email, sì.
Sì, via mail, con le mail che nelle registrazioni, nella iscrizione al corso tutti ci avete dato.
Ok. Ecco, vi faremo anche avere nei gruppi WhatsApp un piccolo questionario, di valutazione di queste serate che abbiamo trascorso insieme. Ci serviranno anche per capire cosa andare a progettare per diciamo, la stagione Ventura, ecco, diciamo così. L'intenzione nostra è quella di riproporre sicuramente qualcosa. Se voi siete, avete 2 minuti di tempo e compilate questo questionario, ci aiuterete anche, aiuterete insomma i vari organizzatori a trovare dei temi interessanti da proporre per l'anno prossimo. Insomma, vedete adesso nella slide che sta proponendo Maria Daniela.
Mi permetto di salutare tutti e tutte, sono contento di aver visto moltissimi amici, amiche. Ciao!
Ciao Betty, grazie! Ciao, ciao Betty!
Ciao Betty!
Ciao! Peccato che io ho preso l'ultima serata.
Ciao! Bene, io direi che possiamo salutarci, giusto? Sembra che abbia detto tutto.
Possiamo salutarci, giusto?
Ciao a tutti. Buonanotte, ciao a tutti.
Ciao.
Beppe, per quello un abbraccio ancora.
Ciao, buonanotte, grazie.
Ciao.